Questa è Ionio da questo disco di Angelo Trabace che si chiama Abash. Abbiamo il piacere di avere Angelo Trabace qui, ospite telefonico. Nel frattempo è partito un altro brano, ma magari lo recupereremo dopo questo qui. Angelo, ben trovato intanto.
Ciao Alessandro,
eccoci. Ecco, ben trovato. Beh, insomma, complimenti perché già questo brano ci apre proprio... credo nel centro, insomma, questa è la traccia numero 5, 5 di 12, quindi quasi nel centro, però nel centro anche emotivo di questo disco, un disco che ha un'ampiezza emotiva anche di registri, trovo, nella semplicità di una scrittura, di una grammatica semplice e trasparente, però ci sono dei range anche del pianoforte che creano una dimensione emotiva di grossa profondità. Questo disco da dove è uscito?
Grazie innanzitutto per questa recensione
gratuita,
impeccabile. Questo disco è uscito come molte cose che scriviamo, no? Quando ci si mette a comporre, dalla mancanza, perché senza volerlo poi si finisce un po' per descrivere, in questo caso in musica, luoghi o ricordi che ci mancano, che inevitabilmente li leghiamo al passato, e quindi sicuramente da una mancanza.
Beh, non voglio indagare oltre, basta già questa mancanza, perché penso che al di là del soggetto della mancanza, dell'oggetto della mancanza, come si direbbe in alcuni ambiti analitici, la mancanza è proprio la mancanza, e quindi... E in questa mancanza si inizia a creare un dialogo, è un po' questo che ci stavi suggerendo.
Sì, esatto, si cerca di elaborarla, di cercarla, no? Attraverso le tracce di, cioè di ricercare, diciamo così, le tracce di un'assenza, mm-hmm. e cercare attraverso queste tracce di ricomporre un quadro, in questo caso un disco, diciamo attraverso questa specie di elaborazione che io faccio in musica, cioè questa elaborazione in musica a me serve anche a ricomporre me stesso come essere umano. Diciamo che da soli non sempre è facile farlo. Nel mio caso ho avuto la fortuna di riunirmi con la mia famiglia, perché nel disco ci sono anche mio padre e mio fratello, che hanno contribuito sia alla scrittura e sia alla registrazione di questo disco, e quindi sì, è una ricomposizione e riunione di famiglia
di
allo
famiglia.
Stesso tempo.
Davvero si sente. Io mi ricordo che ho assistito a questo live che avete fatto in Sardegna l'anno scorso a Bucolica, 2 anni fa ormai, quasi.
Esatto.
Quasi 2 anni fa ormai, e fu un momento davvero che porto con me, perché fu molto toccante anche proprio vedervi come appunto un papà e 2 figlioli a suonare. C'era tanto 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 di più che la musica stessa, che in realtà era già quella cosa lì, cioè non era di più o di meno, era la cosa giusta. Ecco, questo volevo dire. Senti, prima di arrivare al prossimo brano, volevo un attimo commentare questo Ionio, perché c'è questo sapore nella tua musica, anche nel tuo primo disco, no? Che era per il pianoforte solo soprattutto, di cercare un contatto con le tue terre, con l'origine in qualche modo, e anche con dei ricordi in qualche modo, lo dicevi anche tu prima. Ionio,
sì.
Quindi è il mar Ionio proprio.
Lo anticipavo quello. Infatti prima, quando parlavo di mancanza, a volte mi chiedo, a volte penso che forse se vivessi magari al sud, che è il paese da quale io provengo, in Basilicata, forse non scriverei questo tipo di musica. Molto probabilmente. Quindi Ionio in questo caso è il mare della mia infanzia. Si va sempre a pescare lì, è inutile. A volte, ripeto, sono a volte dei ricordi reinventati, a volte mi immagino di stare anche in luoghi in cui non ci sono mai stato. Cioè, in realtà non so, a volte sogno delle cose legate alla mia infanzia, dei luoghi, e non so se effettivamente ci sono stato oppure no. Diciamo che questa dimensione onirica di questo luogo selvaggio che ho lasciato continua a livello inconscio a condizionarmi nella scrittura. Non è una cosa a prioristica, cioè non è una cosa, ti dico la verità, che faccio in maniera razionale.
Mm-hmm.
È più una cosa che interpreto. Ecco, questa cosa forse mi spinge anche a vivere questo mio progetto in maniera abbastanza spontanea. Cioè, nel senso, mi guardo le mie musiche come se fossi uno spettatore di quello che accade.
Certo.
Soprattutto una volta che sono uscite, cioè dopo averle scritte, anche a volte do i titoli dopo averle composte, quindi non c'è un approccio legato alla narrazione in maniera a prioristica, ma
sì.
Mi faccio io stesso interprete di quello che viene fuori. E a volte vengono fuori proprio delle cose legate alla mia parte emotiva più inconscia. Cioè, la musica, sai benissimo, ha il potere di far emergere, non si sa come, questo,
sì.
in maniera misteriosa, delle cose che scorrono sotterraneamente, ma che poi riemergono in maniera potentissima.
Mm.
E noi non possiamo che metterci in ascolto e trascrivere queste cose e condividerle.
E allora continuiamo a condividere questo viaggio che avete fatto proprio con tuo fratello, con questa traccia che si chiama Sons. Thank you. Stiamo ascoltando Sons dall'album Abash di Angelo Trabace, Alessandro Trabace e il tuo papà
Giuseppe Peppino.
In arte Peppino Trabace. Bene, abbiamo ricordato tutti e tre. E anche qui, no? Una grossa profondità e poi questi strumenti anche, no? Magari è arrivato il momento anche di svelarci, cioè un po' ce l'hai raccontato, abbiamo già detto, tuo fratello, tuo papà, ma cosa suona? Tuo fratello è violinista, lo conosciamo sui palchi di tutta Italia ormai, con Colapesce di Martino, con un sacco di musicisti, è un violinista bravissimo, e invece il tuo papà mette tutti questi fiati.
Sì, mio padre ha contribuito con i suoi fiati, sassofono e flauto, traverso. In realtà abbiamo trovato, ti svelo una curiosità, abbiamo trovato un suono di sassofono molto particolare mettendo un panno nel sassofono, e quindi è venuto fuori questo suono che ha soddisfatto sia noi, sia me, sia Alessandro, sia Matteo Cantaluppi, con il quale ho coprodotto l'album, e sia papà stesso. E quindi mi piace molto mi piacciono molto questi interventi
di papà,
di questo sassofono, lo potremmo chiamare il sassofono con la petta.
Sì, ma sai cosa? Stavo ascoltando questa traccia in particolare, no? Questo sapore mediterraneo, mi faceva quasi associare questo timbro, che si capisce che non è proprio un duduk, ma me lo faceva associare a un duduk, perché effettivamente questo panno di cui ci stai parlando, questa emozione...
È fatto in casa, un duduk fatto in casa.
Esatto, diciamo. Questa emozione soppressa, quasi un po', come dire, attutita, crea una grossa drammaticità, perché si sente la potenza del suono sotto, che però è un po' attutito, come un'emozione. Anche in questo...
Sì, hai colto un po' lo spirito, devo dire, con questa descrizione del disco, che ha un'ambientazione, chiamiamola, notturna. Sì. C'è qualcosa che... Non volevo anche il suono del sax che fosse esplicito, cioè volevo che le cose si intravedessero, che venissero evocate. Questo suono del sax è molto evocativo, così anche come alcune foto che ho fatto con un mio amico Michele Battilomo. Mi piaceva questa cosa di scomparire attraverso la musica, più che apparire, e quindi questo suono di sassofono, questi altri, gli archi di mio fratello, sono andati tutti in questa direzione evocativa, quasi visionaria. E come dicevo prima, forse l'altro termine giusto è sotterranea, cioè sì. c'è una traccia di questo album, che appunto si chiama Vulture, che questo è un vulcano spento che c'è in Basilicata. E un po' alla fine, quando ho finito il disco, mi è sembrato un po' una sorta di vulcano spento questo disco, cioè qualcosa che... Attualmente in questo Monte Vulture ci sono dei laghi, quindi l'idea che questo vuoto, questi ex crateri, ora siano diventati, nel corso, ci sono voluti centinaia di migliaia di anni, però siano diventati dei luoghi dove viene depositata l'acqua, è stata un'immagine così forte che mi ha fatto pensare un po' a queste musiche, è stata anche una fonte di ispirazione per trovare un po' un collegamento quando ho dovuto scegliere, no? Sai che a un certo punto, quando si fa un disco, si tengono fuori delle cose, certo. Si scarta, no? E un po' la direzione me l'ha data un po' questo vulcano spento.
E ascoltiamolo, questo vulcano spento. Eccolo, questo vulcano spento che dicevamo, Angelo Trabace, beh, Vulture. E dicevamo, questo disco tra l'altro è registrato, prodotto con Matteo Cantalupi, comunque
sì.
C'è anche la sua mano. Qualche mese fa avevamo dedicato una puntata alla sua Cassis Records, che è a Milano, insomma, e che davvero genera dei bellissimi dischi, anche in questo caso lo è. E diciamo, c'è qualche volta anche qualche percussione, qualcosa di questo tipo, questa presenza anche che aleggia nel tempo. Tu prima parlavi di questa spazializzazione, importante certamente sono i riverberi, le dimensioni sonore, no? La spazializzazione dei suoni che non sono a fuoco nel centro e basta, ma che vivono di una profondità, no? Ne parlavi prima. E poi queste percussioni che ogni tanto escono fuori, perché hai sentito anche la necessità di questa parte, insomma?
Perché rispetto al mio primo disco è come se durante la scrittura è come se avessi sentito più attrazione verso il silenzio. Quindi ho cercato di abitare più spazio quando, attraverso le note. Ho imparato, diciamo, cosa non suonare, ho cercato di capire cosa togliere, è stato più un lavoro di sottrazione. E attraverso questa sottrazione mi mancava ogni tanto un battito cardiaco, e quindi ho pensato a delle percussioni molto minimali che però, non lo so, riuscivano a dare un colore che gli strumenti, che gli strumenti, il pianoforte in questo caso, che comunque si mette un po' da parte perché cerca una coralità rispetto al primo disco, come dicevi tu, che era molto più presente. Questa volta il piano, attraverso appunto un dialogo che è avvenuto con mio fratello, con mio padre, si fa un po' da parte per cercare appunto una dimensione altra, più corale. E quindi la percussione è un elemento che mi ha aiutato a sentirmi meno solo in alcuni punti.
Beh sì, si parla di mancanza, si parla di dialogo con qualcosa che non c'è o non c'è più, e quindi di fatto ci si sente anche soli. Questa è una condizione anche questa. Senti Angelo, siamo praticamente arrivati all'ultimo pezzo che ci è rimasto ad ascoltare, che è Don't Be Afraid of Black Notes. Ti faccio un'ultima domanda solo semplicemente sul futuro, no? Anche di questa musica. So che l'avete presentata alla Casa degli Artisti a Milano, quindi se è una controparte anche visual, o se invece al contrario vi concentrate solo sull'aspetto musicale, solo ovviamente tra virgolette, nel senso che quello è al centro. Come state gestendo l'aspetto live di questa musica? C'è molto spazio all'improvvisazione, c'è invece un rigore nell'esecuzione di queste tracce?
Allora, stiamo cercando, abbiamo messo su un live io e mio fratello, rispettando esattamente quello che è il disco,
sì.
E lasciando comunque però, quindi le parti scritte restano scritte, lasciando comunque delle bolle, delle nebulose, chiamiamole così, di improvvisazione, che comunque ci danno molta libertà anche nell'aspetto live, nell'aspetto dell'esecuzione dal vivo. E poi in alcuni casi ci sarà mio padre special guest, diciamo, col suo sassofono, però diciamo stiamo cercando di sintetizzare tutto in duo.
Okay.
E Alessandro si sta sbattendo parecchio perché suona praticamente qualsiasi cosa. Violino, chitarra elettrica, però insomma siamo soddisfatti per adesso. No, non c'è una parte visual, ci piacerebbe, e adesso ci stiamo concentrando solo sull'aspetto musicale.
Beh, guarda, è stato molto bello fare questo viaggio con te, e
anche per me.
Ci lasciamo su queste, ti ringrazio, ci lasciamo su queste note, Don't Be Afraid of Black Notes. A cosa allude il titolo, se posso chiederti, o vogliamo lasciarlo nel mistero?
Ma prima un po', abbiamo chiuso prima l'altra, risposto alla tua domanda, siamo finiti nella solitudine, no?
Uh-huh.
E a volte, non so, i tasti neri, o a volte affrontare la nostra parte oscura ci permette anche di vedere farti vedere dei lati nostri che non, magari non sappiamo di conoscere. È un modo così di guardarsi dentro, e quindi non aver paura dei tasti neri è quasi, cioè, ho usato un po' la metafora musicale anche perché a volte abbiamo paura, no, di stare soli, di affrontare il silenzio, perché a volte si presenta un po' si presentano delle parti oscure, no? In qualsiasi persona, penso che ognuno di noi, quando si inizia a guardare dentro, inevitabilmente vengono fuori delle cose che ci fanno paura, e questo è il senso di questo brano. Però cercando poi, attraverso appunto l'ascolto e l'accoglienza anche delle nostre paure, di tutti i lati che appartengono alla nostra sfera più privata, più intima, ci si può sentire sollevati. Quindi non lo definirei un brano dark, oscuro, ma anzi mi mette molta serenità, e mi stanno scrivendo in tanti che insomma riescono addirittura a meditare attraverso questo brano. Questa cosa per me è molto importante, perché vuol dire che la musica riesce a esorcizzare sia a volte le nostre paure, e se riesce a farlo anche con le paure degli altri, vuol dire che ha compiuto la sua missione.
Eh già, beh, questo intento anche è bellissimo, no? La musica che è quasi come catarsi, o comunque che arriva all'altro, che ci unisce in fondo, ecco, l'hai detto, in una meditazione, o comunque in una riflessione, in un sentimento. È un grosso punto di incontro, diciamo così. Don't be afraid of black notes. Concludiamo con questa traccia, questa presentazione che abbiamo fatto dell'album Abash di Angelo Trabace e Cassis Records, e con lui Alessandro e Giuseppe Peppino, giusto, Trabace, il nomignolo d'arte, che poi tuo papà è stato anche un grande insegnante, perché ha insegnato,
sì,
a generazioni
in pensione,
e generazioni.
Ma ha insegnato 40 anni di musica, e ci ha trasferito questa passione.
Sì, veramente bella. L'ascoltiamo, Don't Be Afraid of Black Notes. Io ringrazio e saluto Angelo Trabace. Grazie mille.
Grazie, ciao a tutti. Thank you.